Vogliamo leggere da versetto 1? Ora egli disse ancora ai suoi discepoli, vi era un uomo ricco che aveva un fattore, e questi fu accusato davanti a lui di dissipare i suoi beni. Allora egli lo chiamò e gli disse, che cosa è questo che sento dire di te? Rendi ragione della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. E il fattore disse fra se stesso, che farò ora, dato che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono capace, e a mendicare mi vergogno. Io so cosa fare affinché, quando io sarò rimosso dall'amministrazione, mi accolgono nelle loro case. Chiamati dunque ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo, quanto deve al mio padrone? Quello rispose, 100 batte di olio. Allora egli disse, prendi la tua ricevuta, siedi e scrivi subito 50. Poi disse un altro, e tu quanto devi? Ed egli disse, 100 cuori di grano. Allora egli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò il fattore disonesto, perché aveva agito con avvedutezza. Poiché i figli di questo mondo, nella loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Ora io vi dico, fatevi dei amici con le ricchezze ingiuste, perché quando essi verranno a mancare, vi ricevono nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nelle ricchezze altrui, chi vi darà le vostre? Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Quanti di voi avete letto già questa storia prima di oggi? Quasi tutti, penso, no? E io devo confessare che la prima volta che ho letto questa storia mi ha un po' detto, boh, ma come? Il Signore sta forse dicendo che va bene imbrogliare? Però se leggiamo attentamente questo testo, Gesù non dà mai una raccomandazione a questo cattivo servo, questo fattore. Lui dice che suo padrone, no, nella storia, ha detto, ah, è stato bravo, è stato furbo. E quindi in nessun modo il Signore ci sta dicendo di imbrogliare il nostro datore di lavoro. Amen. No. Ah, allora io. No. Quello che il Signore ci sta dicendo è che come questo uomo malvagio, per quanto malvagio e quanto lontano da Dio era, lui è stato avveduto, lui ha visto che la sua fine stava arrivando. Lui ha visto che il suo tempo era breve, il suo tempo di fare qualcosa. E quindi lui è stato avveduto, ha preso l'occasione che era stato dato per salvarsi la pelle. E in questo Gesù vuole insegnare anche noi, fratelli, di riconoscere anche i tempi in cui noi viviamo e di cogliere l'opportunità che lui ci ha messo davanti, di accogliere e di essere avveduti, no? Con quello che lui ci ha affidato, col tempo che ci ha affidato. E quindi abbiamo questa storia, questo uomo è un imbroglione, viene beccato nell'imbrogliare e quindi viene chiamato dal suo padrone, viene ripreso e viene detto, tu sarai licenziato, tu perderai tutto. Quindi lui dentro di sé dice, io mi devo muovere velocemente perché il mio tempo sta per finire. E quindi lui subito corre, prima che corre le voci in giro, no? Che lui sarà licenziato, e cosa fa? Fa pagare i debiti a se stesso, no? Ah, tu devi dare 100, dai dammi 50 e facciamo, è saldato il tuo debito. E il suo datore di lavoro dice, ah, è stato bravo, in versetto 8 dice, il padrone lodò il fattore disonesto, perché avevo agito con avvedutezza, poiché i figli di questo mondo nella loro generazione sono più avveduti dei figli della luce. E questo dico alla nostra vergogna, no? E anche io ho notato che a volte quello del mondo, no? Sono più avveduti, cioè quelli che non hanno mai conosciuto Gesù Cristo, quelli che camminano nelle tenebre, spiritualmente parlando, a volte sono più avveduti. A volte loro vedono, no? Per esempio, qui in Italia, ringraziamo Dio, non esiste ancora, ma in America ci sono i telepredicatori. Avete magari visto in qualche spezzettino della televisione, no? Qualcuno ha visto? Avete sentito, no? E più o meno il loro messaggio va così. Dammi $100 e Dio vi darà 1000. Dai soldi a me e tu sarai ricco. No, è tutto un... Sembra una televendita, solo che usando le cose di Dio. No? E io ho visto in America che tanti non credenti, subito loro vedono, quello è un imbroglione. No? Eppure ci sono tanti credenti nati di nuovo, che loro, motivato secondo me anche dall'avarizia, no? Perché una lotteria così, chi vorrebbe, no? Tu dai uno e prendi 10. In poche parole, il loro messaggio è questo, no? Tu dai a Dio 100 e Dio ti dà 1000. Dai 1000 e Dio ti dà 100.000. Dai 100.000 e Lui ti dà 1.000.000. Alleluia, gloria a Dio! No? E quello nel mondo dice, ma questo vuole solo svuotare il mio portafoglio. E a volte quelli nel mondo sono più avveduti anche a volte nelle cose spirituali, purtroppo. Ma questo uomo ha riconosciuto il tempo che avevo davanti e lui ha agito con avvedutezza. E non so per voi, fratelli, ma la mia Bibbia è scritto che quando diranno in Israele pace, pace, cosa dice la parola di Dio? Qualcuno sa? La fine verrà velocemente. Se noi come credenti, se leggiamo le nostre Bibbie, se guardiamo il mondo che ci circonda, vediamo che i tempi stringono. I tempi stringono e Dio, ognuno di noi, ci ha messo davanti delle opportunità di sfruttare, di usare per suo regno. E questo servo disonesto è stato avveduto. In versetto 9, qui Gesù sta parlando, ora vi dico, fatevi dei amici con le ricchezze ingiuste, perché quando essi verranno a mancare, vi ricevono nelle dimore eterne. A volte fraintendiamo questo versetto che Gesù sta dicendo, fai amicizie col denaro. Qualcuno ha capito che Gesù sta dicendo questo? Fai l'amicizia col denaro, no? Ma non sta dicendo questo. Perché se leggiamo attentamente, io la prima volta che ho letto ho detto, ma come? Fai amicizia col denaro. Ma se leggiamo attentamente, non è quello che Gesù dice. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse cos'è? Le ricchezze ingiusti, verranno a mancare. In altre parole, quando le ricchezze non ci saranno, vi ricevono nelle dimore eterne. Chi ci riceve nelle dimore eterne? Le ricchezze? No, perché loro mancheranno, non ci saranno. Chi ci riceverà in cielo, secondo voi? Una borsa di soldi? Dio, sì. Però dice riceveranno, non riceverà. Chi ci riceverà in cielo? Gli angeli, però, ancora? I santi? Le altre persone, magari le persone che noi abbiamo portato il Vangelo, magari quelle persone che con il nostro denaro, con le nostre risorse, con il nostro tempo, noi abbiamo investito nella loro vita e loro ci raccoglieranno nelle dimore eterne. Ed erano grazie che hai avuto tempo per me quel giorno sull'autobus e mi hai parlato di Gesù. Grazie quella volta che la mia famiglia stava male e tu ci hai portato del cibo e ho conosciuto Gesù attraverso la tua testimonianza, la tua generosità. Tanti anni fa, quando ero in India come missionario, era arrivato il mio tempo di fare vacanza, diciamo, un tempo di tornare in America, di visitare le chiese, di trovare la mia famiglia. E come in India, nella situazione in cui mi trovavo, non era molto felice, ministerialmente, diciamo, con i miei colleghi, e mi sentivo molto la mancanza del mio paese. Mi ero ammalato tanto quando ero in India, quindi anche questo un po' mi pesava tanto. E quindi nel mio cuore io avevo deciso di lasciare il campo di missione. Ero deciso. Io ero in America, stavo girando, visitando i miei parenti lì a Seattle. E nel mio cuore avevo deciso, io non tornerò in India, cioè ci torno, prendo la mia roba e torno in America e faccio la mia vita qua. E un giorno ero a casa di mia nonna, ho detto, guarda nonna, io vado in città, vado nella libreria cristiana, voglio prendere un po' di CD, un po' di musica, qualche libro. Quindi sono andato in questo negozio di libreria cristiana. E come era fuori paese tanto tempo, ho chiesto a questa ragazza nel negozio, ho detto, mi puoi indicare qualche cassetta di lode, qualche... E lei, sai, questo è bello, questo è uno che vende tanto, questo qua è molto bravo, quindi ho detto, vabbè, dammi quelli là. E quindi sono partito da questo negozio, stavo tornando a casa di mia nonna, e ho messo questa cassetta. E in questa cassetta c'era un canto che si chiama in inglese, Thank You for Giving to the Lord. Grazie perché hai dato al Signore. E in poche parole, non vi racconterà tutto il canto, però questo canto un po' è come questo uomo, come questo uomo arriva in cielo e questa gente che lui non conosce neanche vengono a lui. E la prima persona che viene da lui dice, grazie, non ti ricordi di me, ma io ero un piccolo bambino nella scuola domenicale e tu mi hai parlato di Gesù. E voglio ringraziarti perché attraverso la tua vita io ho conosciuto la vita eterna. E poi arriva una persona dall'Africa e dice, no, tu non mi conosci, ma un missionario è venuto nella tua chiesa una volta e tu hai dato un po' di soldi e lui mi ha portato la parola. Tu mi hai portato la parola, Signore. Comunque... Quando io ascoltavo questa cassetta mi è caduto come mi sta accadendo adesso. E io ero lì sull'autostrada che piangeva di rotto. Il Signore mi stava parlando. Infatti magari qualcuno mi passava e diceva, no, questo, ok Signore, io tornerò in India. No. Ma non perché il Signore mi ha costretto, ma perché il Signore mi aveva aperto gli occhi. Non perché, Signore, tu devi servirmi in India, altrimenti ti do 4 bastonate. Ma perché il Signore ha detto, Craig, cosa vuoi fare a Seattle? Vuoi solo fare un sacco di soldi? Tu stai portando centinaia di persone nel mio regno lì in India. Torni là. E io ho detto, va bene, Signore, io ci tornerò. Questi sono loro che ci accoglieranno. Molti di noi, la maggior parte di noi, non siamo di questo posto. Per un motivo o l'altro, noi siamo arrivati qua, no? E la parola di Dio dichiara che ogni cosa cooperà per il bene, per coloro che amano il Signore, sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Voi credete questa promessa? Amen. Quindi se tu sei arrivato qui, motivi di lavoro, motivi di matrimonio, non importa le motivazioni, ma Dio ha una missione per te. Ma tu dici, ah, non mi piace vivere qua, non mi... Ma non importa, stai qua in questo momento, sfrutta questo momento. Sfrutta l'occasione che Dio vuole usare te. Tu sei magari l'unica luce nella tua fabbrica. Tu sei l'unico che puoi annunziare a quelle persone, guarda che Gesù ti ama. Dio ti ama così tanto che ha mandato Cristo a morire per te. Noi abbiamo una grande occasione. Dio ci ha chiamato da tante parti del mondo, da tante parti dell'Italia, perché Lui vuole compiere una missione qua. Lui vuole fare una grande opera qui. Tocca a noi di disporci e dire sì, Signore. Voglio che Tu mi usi, voglio che io sia una luce dove lavoro, nella mia scuola, fra i miei vicini di casa. Voglio sfruttare il momento che mi hai dato. E quindi Gesù dice, fate dei amici con le ricchezze ingiuste, quindi usate quelle ricchezze che Dio vi ha dato, sfruttateli per il regno di Dio. Anche noi quando dovevamo andare in Austria, io ho detto a tutti i fratelli, alcuni amano, non ho soldi, io ho detto, guarda, non è problema. La Chiesa ha un po' di soldi in banca non servono niente. Magari la Chiesa ti presta i soldi, se devi dare 5 euro al mese, va bene, non c'è problema. Se ci vuole 10 anni a pagare, va bene, non c'è problema. Sfruttiamo quello per il Signore, perché intanto lì non servono niente. Sfruttiamo quello che noi abbiamo. Magari noi lamentiamo, e io per primo, no? Che oh, le tasse, l'euro, Berlusconi, Tizio, Caio. Però la realtà, fratelli, è che noi siamo ricchissimi. Materialmente ricchissimi. L'altro giorno con i miei figli c'era un documentario. Questo uomo era andato in India e lui... No, lui era in Sri Lanka, scusa. E lui andava a visitare questi uomini che erano incantatori di serpente. E quindi questo uomo italiano era lì nella città di Colombo, questa grande città. Filmavano questo uomo che suonava la colba e usciva. Poi dopo che era finito il lavoro, lui è tornato con questo uomo sul treno, schiacciati come sardine, dove abitava questo uomo. E sapete dove abitava questo uomo? In un tipo una capanna con la sua famiglia, con i suoi figli, con i suoi parenti, una capanna fatta di cartone e pezzi di bambù e un busto di plastica, cioè appiccicati sopra, e abitavano al fianco del binario del treno. E io ho detto, vedi Abigail, e Joshua ha detto, vedi com'è dove abitava una volta papà. C'è la gente che vive letteralmente in mezzo alla strada, che non sa neanche domani cosa mangeranno. Noi siamo ricchi, siamo ricchissimi. E Dio ci chiama di usare quello che Lui ci ha dato. Il problema con molti di noi è che noi non siamo riconoscenti, no? Io, col mio braccio, no? Noi uomini, macho. Vedi il mio lavoro, vedi la mia casa, vedi la mia macchina, io col mio braccio di ferro, no? Ah, vero? Farò granai più grande per riporre tutte le mie ricchezze, ah, vero? Tu farai questo. Il problema con molti di noi è che non riconosciamo che è Dio che ci dà anche l'alito. È Dio che ci dà il battito del cuore. Noi non avremo niente se non per Lui. È tutto grazie a Lui. E quindi Dio ci chiama di essere buon amministratore anche del bene al quale Lui ha affidato a noi. Lui ha affidato a noi. Lui ha affidato a te il tuo stipendio, la tua casa, tutto quello che possiede. Tu puoi scegliere di usarlo come vuoi. Ma secondo me nessuno di noi piangeremo in eternità perché non abbiamo comprato quell'altro paio di Nike iperpompati, no? Mannaggia! Non ho preso quei super Air Nike Mega. Adesso hanno addirittura le scarpe, ancora mi devo comprare un paio, che tu puoi... ha un computer dentro, non so se l'hai visto. Sono quelle per correre. Mi sembra che costano tipo 300-400 euro, infatti non li comprerò sicuramente, che tu puoi regolare la durezza del mollo dentro il talone della scarpa quando se sei sul pavimento lo regoli. Versetto 10, chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Anche qui c'è un altro sbaglio che noi facciamo come credenti, e dire questo, ah, sto pregando che il Signore mi fa vincere la lotteria. Ah, vero? Secondo me un credente non dovrebbe giocare alla lotteria, ma poi voi vedrete col Signore se giocate o no. A me mi ha detto di non farlo, dal fatto che è non aver fede in Lui per la mia vita, no? E una volta un fratello dice, ah, se io vinco la lotteria, se vinco un miliardo, io darò 100 milioni alla Chiesa. Vero? Non ci credo. Perché Gesù ha detto che se tu non sei fedele nel piccolo, se non sei fedele con 1.000 lire, tu non sarai neanche fedele con 1 miliardo. Se tu sei avaro con 100 lire, 100 centesimi, se tu non sei fedele in quello che Dio ti ha dato, se tu sei avaro con quello, sarai avaro anche con tanto. E Dio vuole la fedeltà da noi. Noi crediamo che se noi disponiamo e se siamo obbedienti anche in queste aree della nostra vita, Dio ci benedirà. Dio provvederà al nostro bisogno. Non predichiamo la prosperità e la ricchezza, ma penso che molti di noi possiamo testimoniare quando l'abbiamo onorato il Signore in questa area della nostra vita, come il Signore ci ha benedetto, anche materialmente. E potrei raccontare per settimane testimonianze della provvisione di Dio nella mia vita. Io e Silvana potremmo scrivere un libro, ma grosso così. Quante volte il Signore ha provveduto anche in modi miracolosi. L'anno scorso dovevamo sistemare il tetto. Io non ho soldi per sistemare un tetto, perché mi è costato 7.000 euro per sistemare il tetto, 14 milioni, e non avevamo tutti questi soldi, no? L'anno scorso Silvana è stato chiamato per fare bidella qui a Montebelluna. È capitato che lei era incinta di Giosaia. Quindi lei ha lavorato 2 mesi, poi è andato in maternità. E lo Stato italiano, Dio vi benedica con le vostre tasse, ha pagato la maternità un altro 5 mesi. No? Lei ha lavorato 2 mesi, è stato pagato 7 mesi. Gloria a Dio. Dio è grande. Dio vuole dimostrare a noi la sua fedeltà. Dio non è un tirchio, un taccagno, no? Che vuole che noi siamo sempre, oh, come farò ogni mese a pagare? Non vuole. Lui vuole che siamo abbondanti perché Lui è un Dio abbondante. Siete d'accordo? Dio è stato abbondante con voi. E anche qui il Signore vuole insegnarci di essere fedeli. Dio non ci chiama di fare un assegno, no? Io darò un assegno di 5.000 euro per la Chiesa. No. Dio dice, Craig, tu sia fedele in quello che io ti ho dato. Se io ti do 1 euro, sia fedele con quell'1 euro. No? E poi vedrai che io ti darò 2 euro. Mi piace Bob Quay, un nostro pastore in Florida. Lui ha usato l'esempio di suoi bambini. Lui dice, voglio farvi un esempio, che io prendo una borsa di M&M's. Sappiate cosa sono i M&M's, no? E lui dice, guarda, Tommy, Tommaso, io ti do 100 M&M's. Io ti do 100 M&M's, sono tuoi. Ma io ti do 100 e ti chiedo se puoi darmi 10. Però io te lo do tutti, tu puoi fare quello che vuoi, no? E lui dice, facciamo finta che io do 100. E lui dice, sono tutti miei, io non ti do neanche uno, papà. E lui dice, secondo voi io darò altri M&M's al mio figlio? No? Tirchio, non puoi dare a tuo padre neanche uno. Vergognati, no? Però immaginiamo al contrario, che Bob dà a suo figlio Tommaso 100 M&M's e Tommaso dice, papà, io ti do anche 20. Ah, 20? Va bene, io ti do un altro 200. Perché sei stato fedele, non sei egoista. Perché Dio non è egoista, Dio è generoso. E vuole che noi siamo generosi con quello che Lui ci ha affidato. Poi ognuno di voi dovete pregare e vedere come lo Spirito Santo vi guida, no? Di usare quello che Dio vi ha dato. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? Quindi se non siamo fedeli in quel materiale, quello semplice, quel quotidiano, Dio ci affiderà le sue grandi ricchezze spirituali. Cose celeste, cose profonde, cose immense. No! Dio ci chiama di essere fedele nel piccolo. E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà le vostre? Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Voi sapete cos'è Mammona? Denaro. Non so perché questa parola, dovrei studiare a vedere Mammona. Forse vuol dire in aramaico denaro. Ma una cosa interessante, Gesù fa un'affermazione molto forte qui. Voi non potete. Gesù non ha detto, sarà difficile a servire Dio e denaro, o sarà gravosa a servire Dio e denaro. Lui dice, voi non potete. Voi fratelli di Montebelluna, Craig Quam, Craig, tu non puoi servire denaro, la tua vita non può essere schei, soldi, no? Ricchezza. O Dio o quello. Non potete servire tutti e due. E io penso che dovremmo anche pregare che il Signore ci chiama fuori dalla nostra cultura passata. Perché vi dico che qui in Europa nel passato, no? La Chiesa cosa è stato per il popolo italiano nei secoli? Gravosa, forzata. Voi dovete dare, voi dovete fare, voi dovete fare questo, voi dovete fare quello. Io in primavera, quando ero alla scuola di Abigail a parlare con i bambini della quinta elementare, una delle bambine mi ha fatto una domanda e lei mi disse, sapendo che avevo figli, che loro avevano chiesto prima, questa bambina mi ha chiesto, signor Quam, se sua figlia una domenica non vuole andare in chiesa, tu lo costringerai ad andare? E io ho detto, ma intanto adesso è troppo piccolo per stare a casa da sola. Quindi veniamo tutti e ringraziamo Dio che loro vogliono venire in chiesa. Amen. Ma io ho detto, quando lei sarà più grande, che potrebbe stare anche da sola a casa, se lei non vuole venire una domenica, io non costringerò lei di venire in chiesa. E questo bambino è vero, perché mia mamma mi costringe ad andare in chiesa, non sapendo che fa l'effetto opposto, no? Tu devi farlo, tu devi dare, fratelli, altrimenti siete maledetti, no? Cosa prova in te, no? Edoardo, tu devi venire in chiesa domenica prossima. Io non ci vengo, no? Ah, vuoi vedere? Io non devo fare niente, no? Subito. No. Cosa provoca? E io penso che dovremmo a volte chiedere al Signore di liberarci da quella mentalità, no? Che noi, sapete una cosa, voi potete non dare un altro centesimo né a questa chiesa, né a nessuna chiesa, né a nessuna missione, né per il resto della tua vita. Qualcuno dice, hallelujah! No. Potete non dare più niente e sarete salvati lo stesso. Perché voi non siete salvati perché date. Questo, se tu sei un figlio di Dio, è un affare fatto. Il prezioso di sangue di Gesù ha comprato già, ha pagato tutto il prezzo per la tua salvezza. Tu sarai salvato lo stesso. Però come hai detto in precedenza, io non vorrei arrivare in paradiso e guardare indietro e dire quanto tempo ho sprecato in cose vane e inutili, no? Potevo fare a meno di quell'altra macchina o quell'altra vacanza o quell'altro vestito. E potevo investirlo nelle cose di Dio. Potevo dare ai missionari o ai poveri, potevo sfruttarlo per la gloria di Dio. Perché noi non possiamo servire Dio, Mammone. Dobbiamo scegliere. Dobbiamo uscire dalla vecchia cultura perché siamo figli della luce. E per noi dare deve essere una cosa gioiosa. perché Dio ama un donatore allegro. Quando passa l'offerta, vediamo col piede di porco, cerca di far uscire qualche cosa. No, hai capito male. Pensi, grazie Signore, che posso dare questo per la Tua gloria. Grazie Signore che ho da mangiare oggi, che ho da vestirmi, che ho un tetto sopra la mia testa, che Tu hai pagato. Oh, è una gioia, è una grande gioia. E io dico che non sono arrivato in un giorno a questa mentalità, ma posso dirvi che oggi ho questa mentalità. Per me è una gioia. E dire grazie Signore che posso anche in questo collaborare nella Tua opera.